Radio Macello.
Aggressive Lifestyle.
Radio Macello, puntata numero 19, siamo tornati anche questa settimana, ancora in formazione ridotta anche questa settimana, purtroppo Checo De Giacca al lato sud dello studio
e il buon Mariscos al lato B.
No, al lato nord, se
io penso solo al lato B.
Se, beh, anche quello non è una brutta opinione.
Comunque, è il nord. Come il nord, no?
E il nord, la Padania dello studio di MV Radio.
Travis, lo avete potuto seguire in diretta da Tavuglia.
Vergognoso.
Esatto, non ho ancora capito.
Parere personale.
Beh, siamo in due. E non abbiamo... Io non ho ancora capito personalmente perché è giù. Se per lavoro.
Sì, ufficialmente sì.
E quindi l'hanno spedito?
No, non l'hanno spedito a Tavuglia, lo hanno spedito credo a Rimini, per la precisione, da pure un punto vendita di una nota catena che non citeremo per una questione di
privacy.
No, perché siamo una radio in cui non è permessa la pubblicità, per di più non ci pagano neanche per farla questa pubblicità, quindi men che meno offriremo questo servizio. Pare che sia Rimini, da Rimini mi ha detto che poco, essendo appassionato di motociclismo, ci voleva poco ad arrivare a Tavuglia. Adesso io, tutta la buona volontà, uno può essere anche tifoso di Rossi, ma cosa cazzo ci sia a Tavuglia da vedere? Non lo so, sarebbe come andare, non so, a non mi viene neanche un paese.
No. Per
allora magari qualche cosa di così un po', magari si vede. E a Tavuglia, boh, non lo so, un paese marchigiano così un po'. Beh, va bene.
Beh, mi è piaciuta la tua frase. Beh, se girano con le ape vuol dire che...
che non c'è figa.
Esatto.
Esattamente.
Vabbè, hanno fatto bene a spedirlo più lontano possibile. Stasera abbiamo uno...
per vendetta abbiamo... no, in realtà è capitato quasi casualmente. Però, insomma, siamo riusciti a... procurarci, stavo dicendo raccattare, ma mi sembrava poco nobile
definizione
di raccattare,
no.
A procurarci un ospite di tutto rispetto dopo un po' di tempo che lo corteggiavamo, Davide Guarneri, detto il Pota, il grandissimo pilota di motocross e da quest'anno, dalla fine del 2015, inizio 2016, quest'anno pilota ufficiale Honda Red Moto per il Mondiale Enduro che andrà tra poco di iniziare.
Ragazzi, è un grande onore intervistare un personaggio di questa levatura.
Esattamente, era un po' che non avevamo un ospite così un po' altisonante. Purtroppo ci è mancato Travis questa sera e siamo riusciti invece ad ottenere questa intervista telefonica. Vabbè, però insomma, è un momento in cui è pieno di impegni, quindi insomma sarebbe anche difficile riuscire a portarlo di persona. Allora, direi che andiamo a sentire il primo pezzo, Water of Nazareth di Justice.
Penso che gasa sempre tantissimo e lasciamo la parola al beat.
We'll be right back.
torniamo in onda. Allora, innanzitutto saluti, Matteo Segalini ci sta già seguendo on air, ci aveva già detto di salutarlo, quindi intanto che lui caccia i terroristi sulla sua Xbox, è un momento anche abbastanza proficuo per questo tipo di operazioni, quindi
esatto, Sega, allenati per bene, mi raccomando,
sì, è un momento
che ti spediamo al fronte,
esattamente. E tra l'altro vorrebbe passare a trovarci martedì prossimo. Beh, vediamo se siamo qua volentieri, non si sa mai, la vita è così.
Esatto.
Ti saluteremo anche Davide Guarneri, come ci hai raccomandato, visto che domenica scorsa era uno dei suoi fedeli accompagnatori nell'avventura di Castiglione del Lago, ma quello ne parleremo dopo direttamente con il buon Davide. Nonché mi ricordo, io faccio tutti i saluti che mi ha detto da stamattina subito, così me li tolgo dalle scatole.
Bravo, bravo.
Evito di dimenticarmi, quindi un saluto.
È il prezzo da pagare.
Esattamente, un saluto a Fabio Giunta, che tra altre cose contribuisce a dare la moto al buon Pota, grande pubblicità Red Moto che ci paga milioni di euro, ma tanto no, perché ho fatto tutti i saluti che
tutti in Svizzera,
esatto,
tanto, quindi
esattamente. No. Sto salutando. Comunque ricorda di dire che una PlayStation e non una Xbox. Non capisco assolutamente la differenza tra le due cose, come quelli che tentano di spiegarmi la differenza tra Lord of the Bikes e Orange County, non so che cosa, dove modificano le Harley. Io, tutti e due casi,
dove fanno dei chopper con i telai delle vecchie scale trovate nelle cascine americane.
Boh, in qualsiasi dei due casi penso sia una grossa perdita di tempo, in particolare Lord of the Bike, perché condotto da Ringo, come sai, la simpatia verso quel essere inutile.
Basta,
abbastanza.
Ma che perché lo seguono ancora Ringo?
Ma perché in Italia è così, cioè sei vecchio, rincoglionito, non sai quello che dici, va bene, però se li da 30 anni, Pippo Baudo, cioè hanno dovuto abbatterlo, non so. Mike Buongiorno, meno male che è passato miglior vita, però se no era ancora qua a fare la televisione.
Viviamo di icone, viviamo di icone.
E siamo iconoclasti, niente, passiamo in diretta al messaggio.
Grande, bravo, bravo, saluto a tutti, bravo.
Ok, abbiamo anche Segalini in diretta. Inutile che mi mettono qua dei tool con 10.000 applicazioni per poter fare degli effetti sonori in diretta, quando io mi arrangio benissimo con un noto telefonino di marca coreana costruito in Cina. Allora, direi anche di iniziare a parlare di cose serie. C'è stato, appunto, visto che parlavamo di Davide Guarneri e parlavamo di Red Moto, c'è stato un campionato italiano questa domenica appena passato, Castiglione del Lago, round numero 1 del campionato italiano organizzato da FX Action, l'organizzatore classico da un po' di anni del campionato italiano motocross, che non sono gli internazionali d'Italia. A questa gara ha partecipato ancora Davide Guarneri in veste di motocrossista e non ancora di endurista, anche se nelle settimane precedenti di gare di enduro tra Lignano, Sabbia d'Oro e da quelle parti lì mi sembra che abbia abbastanza dato le sue skills. Direi di iniziare dalla classifica di giornata della MX2. Nella MX2 abbiamo visto una doppietta perentoria e un grande dominio di Michele Cervellin, Fiamme Oro Team Martin Racing. Direi che è l'italiano più in forma in questo momento nella MX2, e tra altre cose dovrebbe essere al debutto in questa domenica di Pasqua a Valkensvard nella prima prova europea del mondiale.
Mi vengono già i brividi.
Al secondo posto Simone Furlotti e al terzo posto Giuseppe Tropepe, anche lui alfiere del team Massignani Racing Ottobiano, anche lui al debutto europeo a Valkensvard questa domenica. Poi al quarto posto Simone Zecchino, una vecchia conoscenza del mondiale, aveva debuttato anche nel team Suzuki ufficiale Rockstar qualche anno fa in sostituzione di uno dei piloti ufficiali, che non mi ricordo se al tempo fosse Sewer piuttosto che adesso non mi viene proprio in mente. Al quinto posto Nicolas Lapucci, che abbiamo anche intervistato 3 settimane fa, insomma, quindi la classifica di giornata è questa della Elite, perché bisogna dividere tra le varie categorie. L'Elite sarebbe praticamente quelli che fanno anche possibilmente il mondiale o che hanno una certa esperienza a livello mondiale. Dopodiché c'è la Over e Under 21, in modo da premiare tutti e, diciamo, premiare tutti i livelli. Nella Over 21, sempre MX2, classifica di giornata ad appannaggio di David Ciucci, vecchia conoscenza a quel punto, essendo over 21 è un po' di anni che è in giro, però nel senso effettivamente qualche anno che si sente, anche già dai tempi del minicross. Secondo posto per Nicola Matteucci, terzo posto Brugnoni, mentre nell'under 21 un pochino più di nomi nuovi, e al primo posto abbiamo il nostro canturino Morgan Lesiardo, seguito dal nostro idolo di tutte le folde Albi Forato, e Ravera al terzo posto.
Grande Albi, ho letto un po' delle sue disavventure, che prima ha perso gli occhiali, ha dovuto lanciarli, che invece in Masciune è caduto miseramente, però c'ha tempo per fare bene, dai Foraz, mi raccomando.
Allora, passiamo alla classifica della MX1, sempre Castiglione del Lago, Perugia, Lago Trasimeno, diciamo, la zona è quella. Una delle piste classiche, tra l'altro, dei campionati a livello nazionale, italiano, insomma.
Tappa fissa.
È una delle tappe fisse storiche. E nella MX1 ancora categoria Elite, ad appannaggio di Lupino, seguito da David Philippert, che quest'anno fa tutto il campionato italiano come Lupino, che l'anno scorso, tra le altre cose, l'ha vinto. Terzo posto, appunto, per Guarneri, che diciamo sta facendo queste tappe in preparazione appunto del mondiale enduro, diciamo che non è enduro, però insomma arrivando da lì, dal cross, la preparazione è uno anche dei motivi per cui è stato scelto, perché più riescono a trovare dei professionisti del motocross convertibili all'enduro, mi sembra che negli ultimi anni sia questa la tendenza.
La formula vincente è decisamente questa.
Allora, nella A-Over 21 invece al primo posto abbiamo Lorenzo Pedri, seguito da Bertugli, e terzo posto da Nilo Musso. Nella Under 21 Marini, Thomas, Mattara e Di Biase.
Bene.
Bene. Hai qualcosa da aggiungere in merito?
Assolutamente no. Potete seguire le gare però in TV su Sport Italia, Sport Television.
Assolutamente,
insomma.
Sì, questo è un servizio. Tra altre cose, bravo, mi hai ricordato questa cosa. Questa domenica scorsa abbiamo potuto seguire su Sport Television le gare, il commento ufficiale del buon Riccio, vabbè, nostro amico storico della trasmissione, nonché coaudiovato questa domenica per la prima volta dall'uomo Tecnomus, nonché free drink per eccellenza, Fabio Iron Ferrari, al debutto al microfono. Probabilmente le nostre ripetizioni o il nostro influsso sul suo modus operandi nella vita lo ha portato addirittura ad avere il coraggio di buttarsi come telecronista tecnico per conto di, appunto, dell'organizzazione che ha portato queste gare su Sport Television. Hai potuto seguire il debutto microfonico di Iron?
Assolutamente no.
No, neanch'io, però ne parlavo così per fare un po' di volume di parole, così.
Che salutiamo anche,
libero, assolutamente
Iron.
Sì. Allora, direi, andiamo a mettere una canzone. Nel frattempo potremmo anche
chiamare.
Allora, le classifiche di campionato, tra l'altro, dell'italiano, non sto lì a dirle perché
la prima gara.
Stata la prima gara, replicavano esattamente queste. Dopo la canzone potremmo dedicarci al Supercross di Detroit, quindi in diretta. No,
chiamiamo Travis prima del Pota.
Eh sì, potremmo fare questa cosa qui,
cioè gli diamo questo grande onore. Questo si sente importante.
Sì, esattamente sì, lo chiamiamo, diciamo così, per avere subito.
Che poi, visto quello che è successo in 250, come non farlo dire da Travis?
Esattamente, lo chiamiamo quindi durante questa canzone e avremo tutti i risultati di Detroit Supercross con l'ospite speciale Travis Scott in diretta addirittura da Tavuglia.
No, adesso è tornato, ha scritto.
Ah sì, va sì, bene. Sì. Allora,
pronto per essere chiamato e fare questa trasferta.
Sherry Cola, Eagles of Death Metal.
Beh, Eagles of Death Metal ormai li conoscete tutti, perché dove si sono fatti esplodere i terroristi qualche mese fa a Parigi durante uno dei loro concerti, quindi questa è una delle loro canzoni. Magari, vabbè, non avete mai sentito niente.
Esattamente, sono diventati famosi in maniera, diciamo, per il pubblico
di base.
Esattamente, per questo motivo, diciamo, un po'
almeno sentitevi
tragico, diciamo. Va
ma
bene,
sì.
Adesso
dobbiamo scherzarci su, perché sennò non ti puoi
non
preoccupare.
Dobbiamo dargli la vinta.
Esatto.
Esattamente, sennò se ci cacchiamo addosso sembra che l'hanno vinta loro.
Esatto.
e dovremmo avere il telefono anche il buon Travis Scotti. Ci
Uy,
sei?
Porta. Uy, porta, come la va?
No, quello è dopo che
quello deve... dopo, sbagliato.
È dopo,
tu, ciao ragazzi.
Tu sei adesso Travis Scotti, straight out a Tavuglia, o sei tornato indietro?
No, sono tornato indietro. Tavuglia è una merda comunque, ragazzi.
Te ne sei mangiato una pizza da Rossi?
Sì, 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 ho mangiato la pizza da Rossi, però va bene.
Com'era la pizza da Rossi?
Una pizza come
era scarsa come Rossi.
Guarda che da Rossi fa buona la paella.
No, ma veramente deluso. Il comportamento di Valentino mi ha deluso, ma questo lo volevo solo dire a Travis, così personalmente.
Ma perché ti ha deluso? Cos'è che ha fatto?
Ma sì, era tutto arrabbiato con Lorenzo, ha fatto sulla scena. In FP4, cioè, dai, da ridere.
Ma è un italianucolo, se le lega il dito, fa così. Mica ha fischiato l'arbitro come la Juventus.
No, ma per me è proprio caduto questa gara, però speriamo che dia sempre il gran gas. Comunque, Travis, hai visto cosa è successo a Detroit?
Beh, come non averlo visto, ragazzi.
E forse molto meglio, dai. Consoliamoci con quelle robe lì, che forse sono meglio.
Sì. Finalmente il buon Smuki è riuscito a vincere la sua seconda gara in assoluto, non da quest'anno ma da quando corre, e quest'anno ha vinto la seconda. È una figata nel senso...
Una figata perché sono caduti tutti all'inizio.
Anche per quello.
Risottone alla partenza anche questa volta.
Sì, però lui è riuscito a stare in piedi e non ha causato tutto l'incidente. E una volta superato Plessinger dopo i primi giri è stato abbastanza facile. Pista brutta secondo me, un po' da arena cross.
Ma no, ma guarda che a me non dispiaceva in realtà. Beh, da arena cross no, non era così compatta. Poi con quel sopraelevatone lì
c'erano delle whoops veramente bastarde,
in cui Mookie tra le altre cose ha fatto una differenza pazzesca.
Fisico
lì
forse.
Volava lì sulle whoops, veramente volava. Poi c'era tra l'altro il primo tratto di whoops che era più distanziato del secondo.
Sì.
E infatti Mookie
le prime erano delle wave, le doppiavano, esatto. Chi le doppiava, chi si erano più delle wave e poi la sezione dei whoops.
Esattamente. E niente, quindi adesso il campionato, non so a che punto siamo. Voi ci avete sotto le classifiche comunque,
ovviamente.
Tra le altre cose cambia, perché appunto ricorda anche cosa è successo all'inizio. Jeremy Martin subito, poche curve, si ritrova
intruppato dal casino di Bowers, che questa volta
scorsa era il buon Travis che gli dava le colpe che non aveva. In realtà sì, lo stesso Stewart aveva ammesso di essere
gliela tirata
lui.
Per questo
questa
sabato.
Volta Bowers ha fatto veramente il disastro, annata veramente schifosa di Bowers.
Io prevedo il futuro, ragazzi.
Ma tu non ci crederai, perché le classifiche qua davanti, Travis e il buon Mookie è tabella rossa.
Finalmente
80 punti e condito Jeremy Martin a 73 e Plessinger a 67.
Diciamo che dall'inizio del campionato è già il quarto tabella rossa. Diciamo, adesso non mi ricordo, mi sembra che è passata Kawasaki, poi Davalos, poi insomma
Martin Stewart.
Soprattutto pensare che il più costante adesso dopo 4 gare è proprio Smuki, è incredibile.
È proprio lui, perché
ha fatto dei danni incredibili durante
ma Martin praticamente ha sbagliato solo questa e neanche per colpa sua, quindi
Però va come Mookie, perché Mookie ha fatto 22, 18, 15, 25. Martin ha fatto 18, 25, 22 e 8 questa che ha avuto un po' di sfortuna. Però bel campionato, forse è più combattuto della West.
Assolutamente, sì.
Più godevole.
Come diceva Checco, 4 tabelle rosse in 4 gare, direi che è abbastanza combattuta la situazione.
Fantastico.
E vediamo come andrà a finire. Sarà un bel finale, direi, perché sono tutti belli di combattivi.
Prossima poi in Indianapolis.
E il Mookie deve vincere, per Bubba almeno. Deve farlo per il fratello.
Rimane solo lui. La classifica finale della gara l'abbiamo già detta: Stewart, sì, Plessinger, McElrath, Bauer alla fine del macello riesce a arrivare quarto, Davalos solo quinto al rientro. Insomma, già perso la tabella rossa con quello zero, diciamo un po' immeritato per colpa della carta verde, come si suol chiamare.
Sì, diciamo che è arrivato un po' demoralizzato.
Ma secondo me giustamente si sta sgonfiando e non era uomo da titolo, però. Cioè, tolto quel battuta a zero che non era colpa sua, però forse non era così proprio il suo destino.
4,50
sembra che non cambia niente, ma invece cambia tutto, nel senso, a livello di campionato non cambia nulla, però a livello di gara, come si dice, il buon Dungy becca, no, becca lo shot, in realtà lo shot lo becca,
no, Dungy
però subito Musquena,
attaccato da Musquena, che si porta aggressivo. Infatti sì, anche una manovra abbastanza aggressiva di Musquena che si porta in vantaggio. Non per tantissimo, perché no, poi alla fine Dungy
il ritmo di Dungy era veloce, ma poi soprattutto Dungy faceva la differenza
sulle whoops,
sulle whoops con Musquena, che veramente faceva due all'ora,
incredibile. Ma Dungy era l'unico che le faceva con la velocità stratosferica,
sì,
tra l'altro.
Sì.
Mentre Tomac, anche lui è partito male, Roczen è partito male, si sono ritrovati tutti dietro.
Roczen è partito malissimo, si è ritrovato 22esimo alla prima curva, una
e praticamente non è riuscito a controllare bene la moto, si è impennata troppo e ha perso.
Sì, è vero, in partenza ha fatto veramente un disastro, ha perso piedi, mani, braccia, di tutto.
Sì, è scivolato il piede.
Difetto di Roczen quest'anno è proprio la
un
partenza,
un po' come Marquez,
sì. La partenza e poi secondo me ha questi evidenti problemi, cioè la moto non girava, a Daytona qua proprio non girava, girava larghissimo,
ma anche sembrava messo malissimo anche di sospensione rispetto agli
Ma è il difetto che ha da inizio dell'anno, quindi
una cosa,
no, ma soprattutto ecco, adesso capiamo perché fin dalle prime gare il buon Roczen prendeva tutte le traiettorie esterne di tutti i salti, perché non aveva trazione per girare sugli interni.
Beh, lui è uno un po' la Villopoto che gira sempre largo, e uno dei suoi vantaggi è che non va a cercarsi le traiettorie peggiori, ma va a cercarsi sempre le traiettorie pulite. Infatti nel National il suo vantaggio è che si stanca di meno degli altri, con questo stile molto morbido, molto, diciamo, smooth. Però diciamo che nel Supercross un po' più spigolosi bisogna essere, perché sennò ti passano dentro tutti da tutte le parti. Lui questo difetto lo sta accusando in maniera molto, però con la KTM non mi sembra che questa cosa fosse così evidente, no, non so se era un problema di moto o se è proprio un problema di setting che non riesce a trovare, però già l'anno scorso diverse indiscrezioni parlavano proprio di questo, che il problema fosse che non trovassero la quadra del setting della moto, e lui giustamente con tutti i soldi che prende non sta lì a contarla più di tanto ai giornalisti, fa finta di niente e dice che va tutto bene.
Esatto, ma ha già firmato lui per l'anno prossimo per Suzuki?
No,
o...
le voci insistenti
le voci
sono
danno
che...
in KTM.
No, lo danno in onda più che altro.
In onda addirittura.
Le ultime sono più in onda, perché in KTM sarebbero già abbastanza a posto, effettivamente.
Mega contrattone onda,
soprattutto
arrivando,
vedendo
pare.
Anche le performance molto in crescita di Musquena, direi che non sono molto interessati al ritorno di Roczen. Soprattutto nella The Coaster non mi sembra molto interessato, perché era anche abbastanza dispiaciuto del fatto che andasse via, visto che è un europeo tedesco, così insomma,
De Coster, c'è l'Anschluss, ricordiamo.
De Coster è belga, però diciamo magari aveva piacere avere
un europeo
in formazione. Adesso è arrivato Musquena, direi che forse è contento così, non ha problemi.
E poi è Musquena, diciamo, non è che è l'ultimo che passa per strada.
Sì, ci sarebbe sempre il posto vacante di Dan Wilson, che credo che a fine contratto non venga molto,
non rinnova.
No, assolutamente. Credo che si dovrà trovare un'altra locazione, se non tornare in Europa o comunque in 250, così. Beh, adesso non vedo molto interesse verso di lui.
Beh, ma il colpo di scena del 450, che poi ci meniamo via col parlare di...
Esatto. Il colpo di scena che alla fine Musquena vince la gara.
No,
Musquena, scusa, Dungy vince la gara, ma alla fine si ritrova al terzo posto.
Musquena cade all'ultimo giro e Anderson lo passa.
Musquena era secondo fino a poche curve dalla fine, una piccola scivolata che tra altre cose non si è neanche vista
esatto.
E si ritrova praticamente terzo, ai piedi del podio. Poi nel dopogara ci sono una serie di decisioni che però chiaramente dai video non si vedono, visto che noi non vediamo la direttona, e a un certo punto il giorno dopo ci siamo trovati il buon Dungy terzo
Dungy
posto, Anderson vincitore, quindi Musquena per la seconda volta si perde una gara all'ultimo giro, questa volta incosciente. niente, però
non sarebbe stata così gustosa vincerla, però era comunque una gara vinta. Vabbè, Dungy è stato retrocesso appunto perché ha saltato in presenza della bandiera bianca con la croce per un pilota che era in mezzo alla pista semi-infortunato, ed è stato giustamente retrocesso perché, vabbè, le regole sono regole, non c'è nulla da fare.
Ah sì, esattamente. Quindi Anderson va a vincere la sua seconda gara in 450 dopo l'esordio dell'anno scorso. No, di quest'anno.
Di quest'anno aveva vinto a Naim 1.
Ad Naim 1. E riesce a vincere la seconda gara un po' così, nel senso che comunque sai, quando ti danno il primo premio una volta che è finita la festa, non è un po', non è la stessa roba.
Vabbè, Dungy gongola comunque perché allunga 253 punti con Rockzen che lo segue a 214 e Anderson
nel male gli va
punti.
Bene, perché giustamente anche Rockzen ha fatto una gara veramente orrenda, sì, certo, recuperando fino al sesto posto, lottando anche ferocemente con Pike che non voleva farlo passare.
Piccola osservazione, il podio è tutto Aldon Baker.
Esattamente,
sì, Anderson, Musquin e Dungy.
Qualsiasi maniera lo si giri,
come si gira è così, tutto Aldon Baker.
Tutto Aldon Baker.
Quarto posto per Reed, l'hai già ripetuto, l'hai già citato, io mi ero distratto.
Reed guidava bene e è arrivato quarto.
Non ha fatto niente di male, non ha fatto niente di bene, ha approfittato solo di quello che è successo attorno a lui e è arrivato quarto.
E Tomac dietro.
Costanza. E Tomac anche questa settimana non ha dato delle grosse skills,
soddisfazioni, esatto.
Ecco,
volevo solo ricordare che torneremo martedì prossimo con le telecronache del Supercross, visto che queste due settimane ho avuto degli impegni, non siamo riusciti ad andare in onda con quelle, ma tranquilli che torniamo su radiomacello.gimdo.com con le telecronache del Supercross.
Dailymotion/radiomacello.
Esattamente.
No, l'unica cosa che volevo dire sul fatto che Rockzen sia quasi sicuramente diretto verso Honda, perché è l'unico posto libero che c'è,
anche certo. Se
guardiamo qua, cioè nel senso Tomac l'hanno preso, non lo scaricheranno mica l'anno prossimo, cioè, quindi la prima guida c'è,
a meno che non scappi lui,
a meno che non vogliono metterglielo di fianco, o vai Suzuki Yoshimura, cioè cambia tipo di Suzuki, visto che Stewart non lo so, quando lo rivedremo?
Ma non lo rivedremo,
non
ragazzi,
lo rivedremo se non come uomo immagine.
Ma va solo straight rhythm ormai.
Secondo me, io penso sempre che il posto di Canard, cioè Yamaha, giusto, no? Ha appena firmato ufficialmente per portare su Webb, mi sembra, in
Cooper Webb
in 450 di fianco a Reed, quindi tutti e due i posti sono occupati. Reed sembra che continui un anno ancora, e cosa gli rimane?
Honda per
che sono un po' di tempo che sono alla ricerca
dei disgraziati
di una guida di prima categoria che sappia, cioè ci hanno provato con Tomac, dopo l'hanno abbandonato, ma anche Tomac non era contento della situazione, quindi si ritroveranno
troveranno
tra poveri disperati che non sanno più dove sbattere la testa.
vedremo le prossime gare come andrà a finire la situazione, anche se comunque Dungy quest'anno rimane l'uomo più costante del circus, e infatti la classifica lo dimostra.
Va bene, caro Travis, liberaci il telefono, proprio detto,
ragazzi,
brutalmente così, perché sinceramente vorremmo occuparlo con una persona, non per mancarti, però insomma, con uno spittone, se eri qua in diretta era meglio, siccome non
certo.
ci sei e
oh,
la
ragazzi,
linea è quella.
Esatto ragazzi, ci vediamo assolutamente noi tre martedì prossimo 21:30,
no.
Ci sono anch'io settimana prossima, quindi mi mancate qua da Riccione, orribili, dove cacchio sono.
Ma sai Travis come si sta bene con un microfono di nuovo tutto per me?
Lo so, ma guarda che solo queste due settimane, poi torno e voglio la mia
quindi goditelo finché sei lì,
goditelo.
Me lo sbacciucchio esatto. tutto.
Va bene, salutatemi il Pota Guarnieri e fate una buona intervista, una fine trasmissione top.
Va bella bene, Travis. Grazie Travis.
Ciao ragazzi, bella.
Ciao, buona serata.
Ciao.
E allora, direi Fucking With My Head Back.
Ma è la canzone classica che parte con Random e dice, beh, questa la posso portare in radio la prossima settimana.
E allora, e dopo Pota Guarnieri. Sensation. Sleeping in an old tool shed. So bad.
it. Oh yeah, and he's robbing me, but all I got's corporate. Man, you turn my body into a crutch. And now I'm limping all over when I feel your touch.
Allora, con grande
rullo di tamburi, no?
Esatto. Con grande entusiasmo possiamo annunciare di avere al telefono Davide Guarneri. Davide, ci stai ascoltando?
Assolutamente sì, buona serata, un saluto a tutti.
Molto bene. Allora, Davide Guarneri, pilota quest'anno, debuttante, sei un debuttante?
Un rookie.
Nell'enduro sono un rookie di sicuro. Nel cross diciamo che qualche anno l'ho fatto.
Dai. Assolutamente sì. Tra l'altro da protagonista anche assoluto, per me sei nella famosa top 3 dei diciamo dell'epoca moderna del motocross italiano, nella triade dei migliori in assoluto, quindi non ricordare all'interno di questa triade composta, gli altri due sono i famosissimi anche loro, David Filippert e Tony Cairoli. Possiamo metterci anche Lupino, dai, però non so, nella mia classifica personale metto Davide, forse così per una simpatia personalissima, perché ha anche corso tantissimo con una moto italiana, quindi quello è un valore aggiunto.
Ma sì, dai, ti ringrazio. Poi diciamo che c'è stata un'epoca dove ci sono stati tantissimi piloti che correvano il mondiale italiani, che hanno vinto tanto, poi c'è stato un po' un buco, poi è arrivata un po' la mia generazione, dall'84, 85, 86, dove siamo arrivati in 4, 5, 6, adesso purtroppo siamo rimasti noi fino all'anno scorso, e speriamo che arrivino nuove leve, qualcuna ce n'è, però ce ne sarebbe bisogno di molte di più.
Dalla MX2, diciamo nell'italiano che tu hai corso domenica scorsa, qualcheduno nella categoria inferiore c'è delle buone speranze. Io, cioè Miki Cervellin, cioè incrociando le dita, cioè lo vedo bene, però poi non vorrei assolutamente tirargliela. Però possiamo, come lui, anche tanti altri, c'è Morgan Lesiardo, Alberto Forato, comunque tanti, sempre li cito anche per una simpatia personale, perché sono stati i nostri ospiti, perché comunque sono anche delle persone anche piacevolissime. Oddio, nel motocross è difficile non trovare persone piacevoli con cui avere a che fare, però nel senso, avendoli conosciuti di persona, magari c'ho anche una nota in più. Però siamo qua per parlare di te. Quando sarà il tuo debutto mondiale nel mondiale enduro, appunto la prima gara di mondiale, quando è e come ti senti? Ti senti pronto?
La prima gara in Marocco, l'8, il 9 e il 10 aprile, e diciamo dobbiamo essere pronti, cioè in verità come allenamento sì, sono pronto, e essendo tutto nuovo per me, perché io posso comunque usufruire della mia esperienza, della moto da cross, delle competizioni per quanto riguarda, non so, gestione gara, tensione, mentalità, però comunque sia, sarà tutto nuovo per me, come ho già detto un attimo fa. Ho corso le prime 4 giornate di Assoluti d'Italia enduro, di cui si è andata anche bene, ne ho vinte 3, però il mondiale, a detta di tutti, dai più esperti, del mio team manager, tutti comunque, è diverso, oltre il livello che si alza degli avversari, ma è diverso anche perché le difficoltà aumentano, essendo una gara aperta quasi esclusivamente ai top di ogni classe, mentre magari la Sud d'Italia, come è stato, come ho scoperto anch'io, è aperta anche la Coppa Italia, tutti gli amatori,
certo,
non possono esagerare con le difficoltà, e questo sicuramente pronto, ma sempre con un po' di riserva, perché non so bene cosa aspettarmi, sinceramente.
Diciamo che nel cross test sicuramente ci darai tutto.
Ah, quello è sicuro. In certe gare è stata una delle poche, dei pochi minuti in cui mi sono veramente divertito, perché per il resto un crossista che passa l'enduro subito alle prime gare c'è un po' da tribulare. Tante cose sono molto diverse. Le ruote sono uguali, i tasselli simili, ma il resto è molto diverso.
Radici, sassi sono un attimo diverse da quello che puoi trovare in pista, magari.
Sì, sicuramente. Quello, radici, sassi, l'estrema, la cosa che faccio più fatica io, l'estrema, ma più che altro che condiziona questi fattori non è magari il trovarsi più o meno radici, che comunque sia sono molto diverse, ma è la velocità, che io sono abituato tutto quello che faccio da trovare l'equilibrio, trovare trazione, trovare la giusta linea a una determinata velocità, mentre l'enduro, soprattutto nell'estrema, è una velocità molto molto ridotta, a volte anche qua, con la moto quasi ferma, quasi più trialistica, se vogliamo vedere, se vogliamo, sì, dire, in certi aspetti, e questo è molto diverso, trovare un equilibrio quando, diverso dal punto di vista dinamico, quando tu sei abituato a avere un equilibrio ai 50, 60, 70 all'ora, che siano, o anche solo i 40, è diverso trovarlo a 10 all'ora quasi a moto ferma, e uguale con l'erogazione del gas. Nel cross comunque sei quasi sempre a moto lanciata e la trazione va trovata a moto lanciata, nell'enduro devi veramente giocare di frizione e gas più morbido possibile, devi essere molto morbido, perché a moto ferma la moto fa subito, è molto facile che perda trazione.
E poi la pista, comunque, pista da cross, ci giri e le carreggie più o meno sono sempre quelle.
Capisci dove mettere le ruote. Ci passi sopra finché inizi a capire bene qual è la traiettoria magari migliore per alcuni minuti, perché poi anche il cross non è sempre quella la traiettoria, certo, migliore. E invece volevo dirti una cosa, appunto hai citato il trial, siccome nelle settimane scorse ho visto un tuo collega prima di motocross e adesso di enduro, che effettivamente qualche prova, diciamo, sulla moto da trail ha iniziato a farla, Alex Salvini, anche tu hai deciso di dotarti, non so, in questo caso di una Montesa per, diciamo, trovare qualche trucco da portarti sull'enduro?
Ma sinceramente no, anche perché, diciamo, ho sempre amato abbastanza la velocità e anche le piste veloci, quindi diciamo il trial non è una disciplina che non posso dire che non mi affascina, perché vedendo le gare in televisione, su internet, i numeri che fanno sono veramente spaziali, però da questo lato mi affascina, ma come praticarlo io farei fatica a trovare divertimento. Più che altro sto tentando in questo ultimo periodo, dopo le prime di assoluti, come ho detto, di allenarmi sui miei punti deboli e magari fare degli ostacoli quasi trialistici, metto il quasi perché non sono veramente trialistici, con la moto d'enduro.
Un po' super enduro, no? Formula, tipo.
Bravo, appunto, sì, diciamo dei tronchi, doppi tronchi, i sassi, magari il doppio sul tronco, che è una reazione diversa con la moto in prima, soprattutto rispetto a prendere un doppio in terra, battuta, come nel cross classico, più che altro su queste asperità. E poi un'altra cosa, come avete detto, è che nel cross comunque se devi ottimizzare tutto ricercando la massima prestazione e velocità, e lo fai anche girandoci, imparando la pista, imparando centimetro per centimetro la traiettoria. Nell'enduro tu devi essere bravo a riconoscerla subito, a riconoscerla ancora a piedi quando la cammini durante la settimana, e poi metterla in pratica nell'immediato. È un po' diverso, non è l'opposto, ma sono delle piccole sfaccettature che cambiano abbastanza la disciplina, è per questo che alla fine non è molto grosso.
Assolutamente sì. Ci vuoi mettere una domanda? Se che dopo mi sono messo.
Ti sei emozionato?
No, assolutamente. No, stavo leggendo i messaggi, tra l'altro, di Matteo Segalini, che mi sembra che tu debba aver conosciuto negli giorni scorsi come tuo, diciamo, assistente. Sempre per Red Moto, però dopo mi sono perso nelle sue.
Alla fine sei vergognoso.
Stava scrivendo delle grosse cazzate, quindi esatto. Ho evitato di riportarle. No, vabbè, Mari, hai una domanda che mi sto perdendo su una canzone che devo mettere adesso?
No, più che altro lo vedo bello lanciato il pot, anche dall'esperienza che ha fatto come commentatore l'anno scorso, che in TV come MXGP, che è stato comunque, sei stato molto bravo, e è strano vedere anche piloti che siano così belli sul pezzo, belli lanciati come sei tu, sia in TV che comunque dietro un microfono, diciamo.
Ma sì, dai, alla fine io cerco sempre di essere oggettivo, vedendo le cose, spiegarle il meglio possibile, anche per la gente che magari le vede in modo diverso o non le sa proprio, quindi cerco di fare sempre quello. Poi logicamente non è sempre facile. Mi è piaciuto fare il commento delle due gare di mondiale che ho fatto. Logicamente mi sarebbe piaciuto correrci, però momentaneamente in quel momento lì,
diciamo che hai tirato delle belle trone.
Sì, purtroppo sì, e quindi è stato così. Il motocross, dal mio punto di vista, è sempre stato uno sport che ha occupato la mia vita, e ho sempre cercato di capirlo nei minimi particolari e guardare tutti i dettagli, magari come tanti piloti non fanno.
Sì, un dovizioso del motocross.
Sì, poi Andrea posso anche salutarlo, che è un mio amico, e diciamo che abbiamo un approccio abbastanza
analitico,
similare. Io sono stato un pilota, è stato caratterizzata questa cosa perché io sono stato un pilota veramente talentuoso, nel senso che appena arrivato mi usciva le cose talmente facili, anche l'epoca del Christophe Pourcel, quando correvamo assieme, che ci spartivano le pole position, e per infortuni, per sfortune, per molteplici cose ho dovuto tante volte ricostruire delle tecniche, delle velocità, dei giri che avevo perso, e sono riuscito a farlo tante volte analizzando a fondo il perché, il per come e come si poteva fare a ovviare magari un problema dove non si riusciva più a sfruttare quel talento che magari qualche anno prima avevi. Ecco. Un po' per questo poi mi è appassionato tutta la cosa, anche delle spiegazioni, di imparare così.
Ricordiamoci, se non ricordo male, in un mondialito 85 così, il signor Guarneri ha messo dietro, mi sembra, un certo Villopoto, adesso non mi ricordo se o ci sono arrivati, ricordami bene te se era giusta la
sì,
fine.
No, non era Villopoto, che Villopoto era quando io ho fatto il 125, sì, che l'ho vinto,
okay,
okay. 85 lui,
sì. Forse
però c'erano gli ufficiali Suzuki, perché c'era Brock Hepler dell'epoca.
Ah, bravo, Brock Hepler. Sì, perché poi Brock Hepler è un po' sparito nel nulla, purtroppo, però...
No, perché lui fece delle gran gare gli anni di rookie, vinse National 4-5 gare di fila, vinse una Costa, e poi si fece molto male per 2 anni di fila. In America, un po' anche in Europa, ma in America soprattutto, ti bruci abbastanza presto. Hanno un po' come loro cultura... O
sì,
vai,
esatto.
O stai a casa.
E abbiamo visto anche nella settimana scorsa che sono saltati fuori un paio di nomi
di
che
scandali.
Si sono bruciati, tipo Austin Stroop, che effettivamente era un paio d'anni che non me lo ricordavo, poi ho scoperto che faceva l'arena cross, ma tra un pastiglione di oppiaceo e l'altro faceva l'arena cross, nonché mi è venuto in mente ancora Nico Izzi, comunque tutta una serie
bell'articolo
di persone.
Bell'articolo comunque quello di moto.it,
assolutamente,
che spiega...
sì, quello di Ambrosoni,
esatto.
Assolutamente, molto bello, l'ho letto anch'io e mi ha ricordato un po' di personaggi che effettivamente e purtroppo è vero, dopo ti escono dalla testa e poi a un certo punto li rileggi su un foglio di carta e porca miseria dici, ma cavolo, veramente questo dove era finito, come mai è finito nel nulla così? Ed effettivamente forse qua in Europa lo sappiamo anche meglio, perché comunque seguendo i campionati nazionali comunque un pilota che non è più a livello mondiale lo vedi subito, se nel nazionale comunque comunque soprattutto nel caso dell'Italia. In America, che è tutto un po' più scollegato per, diciamo, per come seguiamo noi le gare, effettivamente alcuni spariscono. Poi dopo in America il sistema è un po' diverso, perché o sei amateur o sei pro, però i pro sono pochi e gli amateur sono molti, quindi non capisco bene tanto il livello di differenza tra i due. Va bene.
Ma la cosa, sì, la no, cosa è un po' più complessa in America, perché c'è da dire tante cose, che in America tanti escono perché quando hanno un anno o due buchi non riescono più a trovare un contratto in team ufficiali o comunque in team supportati. In America questo è importantissimo, non tanto, anzi non solo per il livello delle moto, che là
è molto più importante che da noi,
è un po' più importante che da noi, anche perché possono usare delle benzine e dei regolamenti un po' diversi, cose che costano molto care e per i privati si fanno fatica ad avere, ma anche perché l'America è molto grande e tutti i team ufficiali o quelli supportati con sponsor grossi hanno piste private di National, di Supercross, e hanno la possibilità di cambiarle, e questo agevola i piloti in maniera enorme. È per questo che i piloti in America, più che da noi, quando fanno fatica a trovare un contratto non riescono più a uscire, diciamo, dalla parabola calante, mentre in Europa puoi trovare, vai in Belgio, li trovi tutti lì comunque nelle piste normali, ci giri assieme, magari il mezzo lo riesci a sistemare grazie alle conoscenze che hai fatto, e comunque sia questo
sì, contra, questa differenza è un po' non più minore. Il pilota, però diciamo che il livello dei mezzi è un po' più pianificato, cioè un po' più parificato. E poi soprattutto una cosa che c'era appunto nell'articolo di Ambrosoni su moto.it è che il fatto che in America tutto sia molto più estremizzato, ovvero cioè proprio quando uno inizia a andare forte, cioè la famiglia si dedica completamente a lui e riescono, cioè praticamente, a rimanere in una linea di equilibrio solo se il pilota va forte. Se il pilota non va, cioè anche per caratteristica gli americani si indebitano in una maniera spropositata, prestiti, cioè proprio tutto il giro di denaro è completamente diverso da noi, cioè chiedono più di quello che possono spendere. Da noi non è proprio così, siamo un pochino più, c'è un pochino più equilibrio, e forse anche il livello delle persone che iniziano a fare quello sport a livello professionale, perché magari di partenza possono permetterselo fino a un certo livello, anche se non hanno le capacità, e poi dopo vanno avanti solo quelli che hanno veramente le capacità, almeno io la penso così. Tu come la vedi?
Ma sì e no, nel senso che una parte è vera. Soprattutto nel movimento che c'è oggi in Europa, purtroppo, e questo è purtroppo, che riescono ad arrivare a un certo livello, sono piloti, sono ragazzi che hanno già magari un po' le spalle coperte anche a livello monetario. Questo però non è un vantaggio, secondo me in generale è uno svantaggio, ma è stato creato dal movimenti vari, regolamenti che ci sono stati negli ultimi anni. In America, diciamo, essendoci ancora, come hai detto te, e gli amateur, le lorettaline, così, la famiglia, anche se ha pochi soldi, investe, e se vede che c'è la luce in fondo al tunnel, a volte esagera e si butta a capofitto. Questo è un po' anche il perché c'è questa tensione che ricade spesso sui piloti. Poi io ho visto una cosa, conoscendo anche tanti piloti americani, tanti miei amici così, che qua in Europa, se tu vieni ingaggiato da un team ufficiale, devi far risultato, un esempio magari come Villo Poto l'anno scorso, comunque come tanti altri piloti, l'europeo di base tenta comunque a mantenerti tranquillo il più possibile, proprio come personalità, come persona, la maggior parte soprattutto, tipo va bene, miglioriamo dove c'è da lavorare, tranquillo, va bene così, anche proprio frasi semplici ma che fanno la differenza. Invece là in America tendono proprio a dire devi vincere, abbiamo preso per vincere, abbiamo speso soldi per farti vincere, e questo
manda il pallone ai piloti.
Tutto alla fine tutto fa brodo, ma invece che in maniera positiva fa brodo negativa, in maniera negativa,
più pressione, ti senti obbligato, e quindi alla fine il primo errore, cioè ti vai giù proprio di testa e non pensi di o c'hai veramente due palle grosse come una casa, come o se no, cioè nel senso, mica tutti, cioè qualcheduno deve essere anche aiutato, cioè per arrivare dove potrebbe sfruttare le proprie potenzialità. Senti, mettiamo una canzoncina, un paio di minuti, ti lasciamo lì in attesa, poi torniamo dopo la canzone ancora con un altro blocchettino in cui magari parliamo di due cose, dei tuoi impegni appunto subito dopo, diciamo, le prime gare che avrai appunto di mondiale, come abbiamo detto prima, e poi magari qualche saluto. Allora, caro Mari, mettiamo i Sick of It All.
Questo è tuo, eh?
Roadless Traveled, pezzo abbastanza recente della band hardcore newyorkese.
Hardcore c'è sempre.
Hardcore c'è sempre.
Andiamo sempre sul sicuro.
Esattamente. E dopo torniamo con Davide ancora in diretta. Davide, sei sopravvissuto?
Ci sono.
Bene, pensavo di averlo demolito con la canzone, perché tra altre cose mi dicono che si sente bene al telefono quando mettiamo la canzone, quindi sentiva bene.
Avevo messo il viva voce, diciamo, perché vicino all'orecchio era un po' forte.
Esattamente lì che volevo arrivare. Vabbè. E oggi abbiamo delle canzoni con dei volumi abbastanza
bizzarri.
Abbastanza a posto rispetto al solito. Ogni tanto
sì?
Sì, infatti.
Ma sono molto alte, però.
Esattamente. Ma sai che qua in nostra assenza succede sempre qualcosa nel nostro studio. I nostri laboriosi tecnici lavorano sempre
giorno e notte per metterci in difficoltà.
Esattamente. Però vabbè, impariamo di giorno in giorno
ad arrangiarci
con questo nuovo studio, che ormai non è più neanche nuovissimo, perché ormai, diciamo, ormai è un mese e mezzo che lo usiamo, quindi
sono già le nostre firme.
Esattamente. Allora Davide, parlavamo del tuo debutto mondiale in Marocco.
In Marocco dove?
Agadir. La precisione.
Beh, è un luogo anche storico.
Non chiedermi bene dov'è, ma è sul mare a 250 km da Marrakesh.
Sì, posto sull'oceano, belle spiagge, tanta roba. Chissà cosa vi fanno combinare, dove vi fanno passare. C'è già stata qualche tappa, già la seconda forse, o la terza volta che il mondiale va in Marocco.
Guarda, sinceramente non lo so, anche perché non sono come ho detto, non è che sono nuovo, quindi non ne ho idea.
Che rookie di classe, però, che avrà il mondiale enduro, dai.
Assolutamente. Tra le altre cose, sempre più piloti, cioè di un certo livello. Anche se Meo, in realtà, tu mi insegni che non lo fa più il mondiale o ritorna per il mondiale?
No, Meo mi sa che ormai è passato i rally.
No, è rally. Ormai Meo ha un contratto per i rally,
solo, esatto, ed esclusivamente, dai, per i rally. La sua, diciamo, le sue.
Beh,
sue...
lì c'è velocità Pota.
Ma nel rally?
Sì.
No, ma il rally non mi piace molto.
Non ti piace?
È troppo veloce.
No, non tanto per la velocità, è tanto perché comunque sia, mi piacciono le cose che comunque è il rischio, perché comunque in tutte le discipline motoristiche c'è un rischio, ma sia abbastanza ponderato. Io la vedo, il rally lo vedo che se non sei sul pezzo, che non, se non ti sai controllare, diventa veramente pericoloso. Devi sapere utilizzare la tua velocità a navigare, ma senza mai perdere la testa, ma perdere la testa neanche a dire, senza mai farti prendere troppo, ecco, mettiamola così.
Cioè, se sei nella situazione difficile di dover recuperare i minuti, i secondi, a volte chiude un po' la vena e sono lì che si fanno i danni, direi, quando non...
Giusto, è quello, capito?
Esattamente.
E è un po' in tutti gli sport, magari è così, però
è meno calcolabile il rischio.
Non vai... Sì, non vai a 150 allora.
Esattamente, sul, tra altre cose, su roccia, terra, così, insomma, conto andare...
non sapendo dove cosa vai, perché cosa c'è, se tu stai andando a 150 all'ora su una bella strada bianca, ma poi dietro la curva magari non è più bella la strada bianca, capito?
Invece parlavi prima del Super Enduro. A me Super Enduro è una cosa che mi piace parecchio. Anche prima della puntata stavamo vedendo un video di Colton Aker della finale mondiale Cody Webb, e a me è una cosa che mi dispiace,
sportellate esagerate,
che in Italia questa cosa non stia, ad esempio in Inghilterra, oppure in paesi come
anche in Spagna,
in Ungheria, anche in paesi che uno direbbe cavolo, eppure prende moltissimo. In Italia non lo so, non ha ancora preso tanto. Noi siamo sempre un po' tradizionalisti, come diciamo, siamo poco avvezzi al Supercross, siamo anche poco avvezzi al Super Enduro, ma anche come pubblico, perché se tu dopo vai a vedere le gare di Supercross, se non sono quelle con i piloti stranieri, non c'è nessuno a guardarle. Questa è una cosa deprimente. Il Super Enduro in Italia non attecchisce. Tu come la vedi? Cioè, ti piacerebbe? È una cosa che non ti interessa, come la Dakar, per dire, oppure un po' sei attratto anche come formula, direi?
Ma come formula sicuramente sono abbastanza attratto, perché alla fine è una formula crossistica. Però come ho detto, momentaneamente sto facendo un po' fatica appunto questo tipo di asperità, quindi per guardare Super Enduro devo prima imparare bene queste asperità. Poi sinceramente qualche gara me la farei volentieri, perché una formula comunque in una sera dove sei a contatto con la gente, ma la formula mi piace, però devo diventare bravo prima di poter andare, insomma.
Vabbè, vedrai quando il mondiale passerà in Italia che cosa succederà, esplosioni di pubblico, dicevi a contatto del pubblico comunque.
Beh sì, l'enduro tradizionale in Italia il suo bel seguito ce l'ha, cioè un po' perché vabbè, cioè non è, le gare diciamo si vanno a vedere un po' come i rally gratuitamente, a parte le prove libere,
poi
diciamo,
si beve, si mangia,
nel senso anche l'ambiente è molto alla buona, non è che si spende le centinaia di euro per tutto il fine settimana, e poi è un ambiente abbastanza diciamo genuino, diciamo piace in determinate zone, poi nella Bresciana, nella Bergamasca, così insomma attecchisce molto, quindi. E
Pota, che cosa ne pensi?
Ma io, ci sarebbe tantissimo da dire. Io credo che la differenza tra motocross e enduro, anche a livello di spettatori, sia soprattutto che lo spettatore endurista tante volte è proprio un tecnico dell'enduro, uno che ha fatto enduro da anni, uno che sa tante cose, che sa riconoscere la difficoltà, che ha voglia anche magari di muoversi, di camminare per andare a vedere il pezzo più difficile, e quello che viene lì al paddock che ti magari dà anche un consiglio. E lo spettatore di cross è lo spettatore sicuramente anche l'appassionato, quello che gira, quello che fa le gare, però sì, c'è
già
anche
nel cross siamo abbastanza messi bene come pubblico praticante, diciamo, non è come altri sport come la MotoGP che la o il calcio che a parole lo giocano, quindi, però è sempre meno appassionato rispetto a quello dell'enduro, dici te?
Non è che meno appassionato, e magari c'è una percentuale molto più alta di persone comunque magari o non lo praticano o vengono solo per vedere la gara, ma che va benissimo, fa parte di quello. L'enduro ha minori spettatori, aspetto volentieri la gara nel Gran Premio in Italia o che sia quelli prossimi magari intorno alla Bresciano Bergamasca per vedere il pubblico che mi hanno raccontato, però comunque sia magari è un po' minore, ma è molto, cioè, tecnico fino in fondo, diciamo.
Beh, già che il fatto che in alcune gare ci sia proprio anche, magari non quelle del mondiale, ma la compagnia della spinta, piuttosto che quelle, diciamo, tradizioni di tratti piuttosto difficili, dove è quasi da regolamento che uno venga aiutato dal pubblico, cioè già fa capire la differenza di passione che c'è tra i due sport. Però qual è il motivo fondamentalmente che ti ha portato a scegliere l'enduro, così a un certo punto della tua carriera?
Ma allora, i motivi sono due o tre che si sono accavallati. Il primo motivo perché il livello del mondiale cross MGP si è alzato tantissimo negli ultimi anni. E si è alzato il livello e sono diminuiti i piloti, quindi questo cosa vuole dire? Che le posizioni che contano ormai sono nei primi 10, ancora al limite, perché certi team non gli basta neanche se fai 19° o 8°, ma voglio magari nei primi 6, di cui ci sono 10-12 moto ufficiali. Se non hai un supporto ufficiale e di livello è difficile arrivare a quei risultati, perché comunque sì, è vero che la maggior parte la differenza la fa il pilota, ma questo quando si tratta di abbastanza differenza, quando siamo nell'ordine del 3 decimi al giro, mezzo secondo al giro, che fanno 10 secondi in una manche che variano magari dal 6° al 12°, capisci anche te che avere la possibilità di test infiniti e non pagandoli, di persone altamente qualificate, di materiale leggermente più buono, per un mezzo secondo fai subito a farlo. Non avevo più un'opportunità di questo genere per vari motivi, sicuramente un po' per l'età, sicuramente un po' perché TM purtroppo all'ultimo, facendo probabilmente i conti, giudicando le vendite, ha deciso che il progetto MXGP non avrebbe continuato, almeno per l'anno prossimo, facendo solo l'MX2. Questo mi è stato comunicato un po' tardi, quindi io alla fine sono rimasto senza una possibilità ufficiale o supportata ufficialmente. Avevo delle altre possibilità, però in quel caso lì io mi trovavo con delle opportunità dove sicuramente ci sarebbe stato da fare del lavoro extra, di sistemare la moto, chiedere anche comunque favori, trovare soluzioni, fare gare, 19 gare che poi sono diventate 18 di mondiale, fare gare di italiano, perché comunque sia le opportunità che avevo trovato, di cui una di queste interessava anche l'italiano, e diventavano 34-35 gare all'anno.
Mazza.
Tutto questo messo assieme rendeva la cosa un po' complicata. Poi io sono uno che se devo andare per fare una divertita e ci vado, ma scelgo io come. Se io devo andare a tutte le gare, impegnarmi come al solito al 120% e magari non portare a casa i risultati che secondo me sono del mio valore, la cosa mi diventava un po' brutta anche da vedere. Quindi avevo questa opportunità del team ufficiale Honda per l'enduro, è comunque un investimento, una cosa nuova, una nuova sfida, bene o male che poteva andare. Diciamo che ho valutato un po' tutto e ho provato questa esperienza. Sicuramente da crossista puro non è stata una decisione facile, e sono, secondo me, poi io quello che mi sembra di vedere è che non è che ce ne sono tanti che del mio livello comunque che ha l'Italia, quindi è stata una perdita anche in quel senso lì per loro, tanti appassionati che mi ha scritto, però d'altronde ho fatto tanti anni, ho avuto tantissima sfortuna sinceramente anche a livello di trovare posti e così, e mai nessun team veramente factory, un po' per un motivo un po' per l'altro, mi ha dato le carte giuste che secondo me meritavo, e quindi un po' per delle cose passate, un po' per questi fattori, diciamo, ho fatto la mia scelta e ho provato questa nuova avventura, diciamo.
Va bene, Davide, cioè io ti terrei qua fino a domani mattina, però purtroppo già la trasmissione dovrebbe essere finita, ma io tento di prendermi sempre spazio in più, perché dare spazio...
Noi ci proviamo sempre.
Assolutamente, poi... sì, dare spazio al motocross è prioritario proprio nella nostra esistenza, ed è all'enduro e a tutti gli sport annessi e connessi del tassello, è prioritario nella nostra esistenza di esseri umani, almeno per me, Marisco, se anche il buon Travis che questa sera non c'è.
Allora possiamo fare, che qualsiasi domanda avete da fare, facciamo un'altra puntata e magari vi spiego qualcosa che voi non sapete o che vi serve di chiarire.
Perfetto.
Grandissimo. Allora, magari ci possiamo sentire a metà stagione e ci racconti un po' anche questo nuovo mondo, proprio visto dal di dentro, che come hai detto tu non, per te è tutto nuovo, ci racconterai un po' com'è stato il cambiamento.
Ok, va bene.
Allora, Davide, come ci ha detto buon Davide Messora, ha detto non vi troverete male con Davide Guarneri, perché quando parla ne ha tante da dire, e effettivamente è bello avere degli ospiti così, per quello che
l'ospite perfetto per la radio.
Assolutamente sì. E a parte i complimenti, volevo chiederti se hai qualche ringraziamento da fare. Assolutamente, il microfono è aperto per te, se vuoi.
Hai altri 5 minuti, quindi prendetela con calma.
Ringraziamenti, o eventuali saluti, ma tutto quello che vuoi.
Ma niente di particolare, io alla fine ringrazio le persone che mi hanno sempre aiutato, e anzi che mi hanno aiutato sinceramente, e non ce n'è state molte, e adesso non sto qua a fare i nomi perché sicuramente magari qualcuno me la dimentico e non sta bene, però in generale le persone che l'hanno fatto lo sanno. Ringrazio comunque il mio team di adesso, che sta comunque anche da parte loro, stanno, diciamo, investendo in una nuova carta, quindi vediamo come andrà, potrà andare bene come potrà andare male, però almeno adesso ci proviamo bene. E niente, e poi tutti gli appassionati di motocross, che è il mio primo sport, e anche di enduro, che mi hanno seguito e mi seguiranno adesso, vi faccio un saluto e speriamo che si riesca di nuovo a raccogliere buoni risultati come si è fatto in passato.
Ma certo, anche noi ti facciamo i più grandi auguri per questa tua nuova avventura, e ti richiameremo di certo fra un po' di tempo e ci
aggiornerai su come sarà la tua nuova esperienza, e speriamo con notizie molto positive.
Proficua.
Incrociamo le dita per te. Grazie di tutto, Davide, sei stato gentilissimo, è stata una bellissima intervista.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao, grazie.
Ciao, buona serata. Ciao.
Va bene, allora mettiamo una canzone, l'ultima della serata, Wrong This Right This Nuts, e poi torniamo con i saluti finali.
I hope this day may bury you.
Torniamo in chiusura, abbiamo sforato abbondantemente, quindi ci sbrighiamo, saluti finali, ci leviamo dalle scatole.
Chi dobbiamo salutare?
Saluti finali nel senso solite cose che ricordiamo.
Radio Macello in onda su www.mvradio.it o radiomacello.gindo.com alle 9:30 ogni martedì in diretta. Repliche giovedì e venerdì alle 14. Pagina facebook.com/radiomacello per insultarci, likearci,
fare... riascoltare i podcast che vengono caricati nei prossimi giorni dal sottoscritto Manina Manina, quindi podcast www.mvradio.it, radiomacello.gindo.com, pagina Facebook. Seguiteci anche su Instagram, dove ci sono tutti i riferimenti per tutto il resto, quindi sito, pagina
e le strappone.
Facebook e le strappone, anche se in realtà non ricevono così tanti like, quindi non mi gasate troppo.
Ma no, perché ci sono già le pagine delle strappone.
Esattamente, quindi basta andare Instagram Models piuttosto che Tattoo Model Searching, come...
le zozze non c'è.
Esattamente,
come
Suicide Girl, Periscope, tutte le varie nefandezze varie che popolano il web. Abbiamo già finito quei saluti? Sì, non c'è problema.
Direi proprio di sì, andiamo a bercene una birra.
Assolutamente sì.
Ce lo meritiamo, forse sì, forse no.
Non avevamo fatto neanche la birra qua in studio.
Mi sono vendicato io, perché mi hai trattato male per via WhatsApp.
Mamma mia, come stai diventando.
Sì, sta diventando come le donne.
Una figa di legno.
Esatto.
Va bene. Radio Macello torna settimana prossima, sempre ore 21:30, e noi
siamo fuori di qua.
Esatto, volevo vedere se riuscivi.
Bous.
Radio Macello, Aggressive Lifestyle. Take a touch with you, are there?